Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci, nuova domenica, nuovo appuntamento con Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, quindi del podismo, dell'atletica e non solo. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Allora, siamo a pochissimi giorni dall'inizio degli europei di atletica che prenderanno il via venerdì, oltre 100 gli azzurri convocati, un record insomma per i campionati continentali ma anche insomma per tutte le manifestazioni internazionali. Poi per noi che parliamo spesso di corsa su strada, ricordiamo che non ci sarà agli europei di Roma, non ci sarà la maratona, che vedremo invece alle Olimpiadi di Parigi il 10 agosto, mentre a Roma appunto ci sarà la mezza maratona domenica prossima dalle 9 gli uomini, alle 9.30 le donne. Noi con oggi insomma possiamo dire che chiudiamo il nostro excursus con alcuni atleti, alcune specialità dell'atletica che vedremo appunto in scena all'Olimpico, e in questa puntata facciamo due giri di pista e li facciamo in compagnia di Eloisa Coiro, specialista degli 800 metri. Ciao Eloisa.
Ciao, buongiorno Silvio, buongiorno Ivana e buona domenica a tutti.
Come stai innanzitutto?
Tutto bene, grazie, tutto bene. La preparazione continua a gonfie vele prima degli europei.
E appunto, come è l'emozione, immagino che sta salendo, no? In vista di questo grande appuntamento. Io sono emozionata, sono emozionata per loro.
Per tutti i ragazzi.
Sì,
diciamo,
infatti, per tutti.
Ma sì, sicuramente il fatto di giocarci un europeo in casa è molto emozionante. Poi, vabbè, l'Olimpico è anche vicino a casa mia, perciò è come un europeo, diciamo, in monopattino potrei andare, quindi molto, molto sostenibile direi.
Quando si dice in casa è proprio in casa, perché poi tu ti alleni.
Sì, proprio a qualche chilometro, quindi è un'emozione molto grande, anche perché ci saranno tutti a tifarmi e tutti i miei amici, la mia famiglia, quindi sicuramente senti una responsabilità, però dall'altra parte non è niente di diverso di quello che ho fatto fino ad ora ai mondiali, agli europei degli scorsi anni, perciò bisogna continuare così.
Ti abbiamo visto tra l'altro recentemente in gara in Francia, le premesse insomma ci sono tutte per far bene a Roma, no?
Sì, assolutamente. Ho gareggiato prima in Marocco e poi in Francia, dove ho trovato delle gare insomma poco lineari, dove però mi sono espressa comunque con un buono, diciamo 2-0-0. Sicuramente penso di avere nelle gambe molto di meno, però appunto bisogna trovare la gara giusta e la gara anche lineare. Speriamo che a Roma sarà così.
Io penso che gli 800 siano una gara veramente molto difficile, perché vabbè, il primo giro io penso che va insomma, no? Va fortissimo, però devi essere sempre a tutta,
sì.
Quindi il secondo giro insomma, no, non è così, cioè è
si sgomita,
così.
Si
secondo me sì, è una delle discipline, tra l'altro è una delle discipline più lattacide dell'atletica leggera, perché comunque sono sempre due giri che è poco meno di un chilometro, però andiamo a dei ritmi comunque molto molto forti, e negli 800 diciamo che non puoi fare errori perché non hai il tempo di recuperarli, quindi una volta che tu sei in una posizione sbagliata cioè è difficile che insomma la gara si apra diversamente. È molto molto tosta, perché nel secondo giro appunto, come dicevi, la stanchezza comincia a far sentire comunque già a 300 metri dalla fine, ed è invece che nella velocità, che forse può essere una stanchezza che viene tutta insieme, negli 800 sale costante fino ad arrivare a dei livelli abbastanza
fino agli ultimi 100 metri che proprio non senti
mamma
più
mia.
Le gambe.
E deve continuare a spingere ancora.
Infatti. Poi ricordiamo che comunque la partenza si parte in corsia con magari un'altra persona di fianco, e poi dopo la curva si rientra, quindi bisogna anche partire molto molto bene per evitare di essere chiusi.
Esatto, sai, la cosa bella di 800 è che è una gara anche di strategia, nel senso che è una gara che non sempre si sviluppa su ritmi molto forti, può essere che si parte forte e poi si rallenta, oppure si parte direttamente molto lenti e poi c'è un secondo giro molto più forte, quindi l'atleta o l'ottocentista comunque deve essere capace di interpretare la gara e quindi capire dove posizionarsi rispetto al ritmo, ma soprattutto avere gli occhi dappertutto. Quindi quando io corro e appunto faccio i miei primi 100 metri, poi devo rientrare in prima corsia, quel punto è molto importante, perché devo capire chi si mette davanti, chi tira, chi mi si mette dietro, chi mi si mette a fianco, e poi durante tutta la gara devo avere gli occhi dappertutto, anche dietro, perché quando parte la volata, mettiamo il caso che stiamo facendo una gara lenta, io devo subito partire, perché se mi faccio prendere un metro da una ragazza comunque di valore equivalente al mio, poi è difficile riprenderlo a livello internazionale, quindi devi essere molto lucido, quasi un po' come la Formula 1, no? Capire qual è la strada che devi, percorrere.
Sì. Infatti è una strategia di gara che poi si fa un po' correndo, diciamo, non puoi fare la tavolina
in base alla gara. Assolutamente, assolutamente. Anche se devo dire che io con il mio allenatore Emilio De Bonis abbiamo sempre questo piccolo rituale prima delle gare dove andiamo a, come dire, fare delle ipotesi su che tipo di gara potrebbe uscire e come mi dovrei comportare in diversi scenari, e quello mi aiuta molto perché poi quando corro non è che io posso pensare, è molto istintivo il 800, perché se tu pensi oddio cosa devo fare, è già finita la gara. Quindi, a me aiuta tantissimo, perché se poi si verifica effettivamente una delle 25 ipotesi che abbiamo fatto, io so già la strategia da attuare.
Quindi insomma un po' un prevedere, insomma, come reagire
in tempo reale,
in tempo reale.
Siamo abituati a parlare ai maratoneti amatori di maratona, che la strategia è una, ma quella di non esagerare hai il tempo di pensare a tutto quello che potrà succedere dopo. Qui in realtà devi pensare, quando pensi a cosa succede a 300 metri già la prospettiva è cambiata.
Assolutamente, assolutamente. Anche perché poi la tua gara dipende molto da quello che fanno gli altri, quindi devi interpretare dei segnali che certe volte appunto non sono facili da interpretare. Anche le volate, non devi esagerare all'inizio, devi tenerti sempre qualcosa per la fine, perciò è un po', mi piace descriverlo come un po' menzano in corpo sano, nel senso che devi essere sia un atleta, cioè fisicamente devi essere molto forte perché la fatica è grande, però allo stesso tempo devi avere una mente lucida e che anche sotto fatica fa le scelte giuste al momento giusto. Quindi per me è una disciplina molto molto tosta.
Però è il suo bello, diciamo, possiamo dirlo.
È affascinante. Sì. E a te mai è capitato di sbagliare qualcosa in qualche gara, che dici mannaggia, ho scelto la strategia sbagliata?
Sì, assolutamente, assolutamente. A me è capitato varie volte. Anche, diciamo, il bello degli 800 è che uno potrebbe fare la stessa gara un miliardo di volte potrebbe fare delle scelte diverse. Quindi secondo me uno impara negli anni a gestirsi, però mi è capitato anche di fare delle cose che in teoria erano sbagliate e che invece erano la scelta giusta. Per esempio si dice sempre di non restare all'interno, no? Perché all'interno puoi essere chiuso, e invece io agli europei di Istanbul 2023 tutti si sono allargati verso l'esterno, io ero dietro, ho trovato un varco all'interno, mi ci sono infilata e sono passata in finale. Quindi cioè, alla fine non c'è né giusto né sbagliato, quello che conta è arrivare davanti o passare il turno, qualunque cosa tu faccia. Quindi ogni tanto anche disobbedire è la
alle
cosa
regole,
che
diciamo così,
esatto.
funziona. Bisogna provarle un po' tutte. E Luisa, come ti sei preparata invece, come ti stai preparando a questa stagione? Una stagione che ricordiamo è iniziata bene con il mondiale indoor a Glasgow, con la seconda prestazione azzurra di sempre negli 800 metri al coperto. Sei stata anche in Sudafrica, tra l'altro, per la preparazione.
Sì, no, la stagione è iniziata molto molto bene, appunto con i mondiali, dove finalmente, esatto, ho trovato una gara lineare, vedi quanta differenza fa. E mi ci sono buttata, ero molto consapevole di quello che potevo fare, quindi non ho avuto remore, mi sono buttata proprio completamente. Infatti è venuto un buonissimo tempo, sono veramente molto soddisfatta. E poi dopo i mondiali sono andata in Sudafrica, abbiamo fatto 2 settimane di allenamento a Potchefstroom, vicino a Johannesburg, un po', diciamo, è un po' in altura ma non tanto, perché è 1400, quindi per fortuna io e le mie poche capacità aerobiche ci siamo
effettivamente
salvate. Sì, no, perché io vengo proprio dalla velocità, quindi tutto quello che è chilometri eccetera è il mio nemico più grande. Però ci sto facendo un po' pace in questi anni. E poi sono tornata a Roma, ho continuato ad allenarmi perché ovviamente io mi trovo benissimo qui, ho tutto quello che mi serve, e niente, la preparazione sta andando bene. Veramente non c'è niente di diverso da quello che ho fatto gli anni scorsi. Sicuramente quello che è diverso è che mi sento un atleta più consapevole e del proprio valore, e anche secondo me più centrata, ecco.
Tra l'altro dobbiamo dire che quando negli 800 metri femminili si varca la soglia, diciamo così, dei 2 minuti, sì, siamo già a un altro livello, no, Luisa?
Sì, assolutamente. No, io sono molto contenta, anche se comunque vorrei abbassare il personale dell'anno scorso, perché ho visto che per accedere alle finali mondiali o a una finale olimpica bisogna cominciare a correre sotto l'1,59, quindi è un po' questo il mio obiettivo, perché sono sempre a un passo, ai mondiali di Budapest 12esima, mondiali di Glasgow 9ª, perciò mi ci sto avvicinando sempre di più, però appunto nell'atletica è molto complicato, diciamo, vincere uno sport che è praticato veramente da tutto il mondo, se uno ci pensa, non ci sono barriere, capito, di strutture, come può essere il nuoto o la scherma o qualsiasi. L'atletica è uno sport in cui vincere è complicato e si sta alzando tantissimo il livello, soprattutto nel mezzo fondo negli ultimi anni, lo vediamo anche dai minimi, insomma, olimpici, che sono sempre più stringenti. Però è anche stimolante dall'altra parte il fatto di vedere tutte queste persone che vanno forte, a me mi esalta molto.
Luisa, stavi dicendo che appunto tu parti dalla velocità, quando è che hai iniziato a fare atletica e con quale distanza sei partita?
Allora, io ho iniziato a fare atletica perché il mio professore di sport a scuola mi disse che ero brava a correre, quindi totalmente random, io facevo nuoto dove ero una pippa perché non mi piace nuotare per niente, e niente, comincio a fare atletica al Polo Rossi con appunto il mio allenatore Emilio De Bonis, quindi mi ha sempre allenato lui, e lui tutto entusiasmo, dai vieni che sei bravissima ad allenarti, e io no, guarda, cioè è faticoso, non voglio proprio, perché comunque l'atletica è anche, se nessuno corre 10 minuti e ti dice sì, io non ho faticato nulla, sono molto fresco, cioè è uno sport comunque estremamente faticoso. Ho iniziato con gli ostacoli, pensa un po', i 300 ostacoli, un anno feci il minimo per andare ai campionati italiani cadette, quindi under 16, perché ho iniziato da poco, io ho iniziato penso tipo a 14 anni, forse a venire un pochino più seriamente, però insomma poco. Faccio questo minimo, ovviamente i campionati italiani cadette erano dopo l'estate, ma per la mia mente dell'epoca non era concepibile allenarsi l'estate si va al mare, quindi non mi sono allenata tutta l'estate, sono arrivata a questi campionati italiani dove ovviamente non ho performato come performavo prima dell'estate, e mi ricordo che ero sotto la pioggia a Sulmona 2015, me lo ricordo ancora, con il mio allenatore, e vedevo tutte le ragazze che venivano premiate sul podio e io ovviamente non ero stata premiata perché ero andata troppo piano, e in quel momento ho detto io sono nel posto sbagliato, io dovrei stare lì, queste ragazze hanno fatto un tempo che anche io potrei fare, e quindi chiesi al mio allenatore, ma secondo te ce la faccio andare a stare lì, perché io voglio stare lì, è lì il mio posto, e mi disse guarda devi solo venire un po' più al campo perché una volta ogni 3 mesi è un po' complicato, quindi mi sono messa lì, ho cominciato a venire un pochino di più, e poi alle indoor del 2016 sui 400, perché appunto diciamo già il mio allenatore prospettava il mio esordio sugli 800 addirittura, lui da quando mi ha visto mi ha detto tu sei un 800ista, arrivai seconda, e poi da lì la prima convocazione ai campionati europei under 18, e poi ho fatto tutte le giovanili con mondiali europei insomma di categoria, e poi gli 800 erano iniziati nel 2017, e da lì è stato un po' amore a prima vista perché è proprio la mia distanza.
Ti ricordiamo, hai 23 anni, quanto è importante la famiglia nello sport, nel tuo sport?
Ah, per me è stato tantissimo, io ho un rapporto stupendo con i miei genitori che mi sono stati molto vicino, anche perché fare sport a alto livello ti fa crescere prima, insomma ti mette un po' delle responsabilità che forse delle ragazze di 17-18 anni non hanno. Io sono entrata nel gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre a 17 anni, quindi sono entrata in atleta professionista molto presto, però appunto a 17 anni uno è anche un po' bambino, ogni tanto è un po' immaturo, e quindi i miei genitori mi sono stati molto molto vicino, e li ringrazio per questo, perché mi hanno molto accompagnato in questo percorso, ma allo stesso tempo mi hanno anche lasciato crescere da sola, sbagliare, però non è sempre lì a darmi qualche consiglio, qualche aiuto, quindi per me è fondamentale, diciamo, sono sempre il mio punto di riferimento. Poi anche mio padre per esempio mi dice sempre, cioè non mi hanno mai messo nessuna pressione, lui mi dice se domani tu dovessi smettere di correre io sarei felice, cioè dove arrivi mettiamo un punto, e questa è una cosa molto bella secondo me da dire.
Sì, molto bello perché non senti la pressione, no? Quindi
no, assolutamente, assolutamente. Sì.
Quindi insomma anche correre a Roma davanti ai tuoi genitori sarà veramente una festa.
Sì, no, sicuramente. Poi loro comunque ogni tanto per le manifestazioni più importanti quando possono mi seguono. Sono venuti anche a Budapest l'anno scorso a vedermi correre, però è sempre molto emozionante perché vedi uno stadio pieno di persone, anzi mi auguro che agli europei ci siano tutti gli italiani che insomma verranno a tifare l'atletica, perché l'atmosfera che si crea, insomma, poi lo sport può lasciare delle emozioni uniche che non si ritrovano da nessun'altra parte.
Poi tra l'altro diciamo che il gruppo atletica italiano adesso è molto forte,
stiamo
no?
Stiamo andando forte, insomma.
Sì, stiamo andando forte, poi si sente, no? Da fuori, si sente proprio che siete molto uniti e immagino che sia proprio così.
Sì, guarda, devo dirti che io penso che siamo la squadra più forte dell'atletica mai esistita, ma non tanto per le punte di diamante che ci sono, tipo Martel, Jimbo o tutti gli altri.
L'insieme,
ma perché è l'insieme, perché anche in tutte le discipline riusciamo ad avere un livello veramente molto molto competitivo, mentre secondo me gli scorsi anni c'erano quelle 2-3 punte e il resto era molto molto in basso. Adesso invece è proprio tutta la squadra veramente è o in finale mondiale o in semifinale, che comunque sei tra i primi 15 al mondo, che comunque è molto molto buono. E secondo me si sente, siamo uniti, perché poi siamo tutti molto giovani, ci conosciamo, alcuni di noi abbiamo fatto tutte le stesse nazionali giovanili insieme, quindi siamo cresciuti insieme, perciò è sicuramente molto molto bello il fatto di poter condividere. Poi alla fine l'atletica che conta, no? L'atletica assoluta, l'attività assoluta è quella che conta più che quella giovanile, e questi sono i momenti per i quali ci alleniamo, perciò poterli condividere con persone che conosciamo da quando siamo piccoli è molto bello.
Sì, creano anche amicizie che poi insomma, vanno al di là dello sport stesso.
Assolutamente.
Ecco. E Luisa, ultime battute in chiusura, parlando invece in prospettiva olimpica, come siamo messi?
Allora, io sono nel ranking e sono a 3 decimi dal minimo, perciò spero insomma che a Roma ci siano delle buone gare per poter correre appunto questo minimo ed essere finalmente tranquilla, però se no ci saranno altre occasioni, perché gareggerò poi in Finlandia, poi ci saranno gli assoluti, però sicuramente le Olimpiadi per me sono un grande obiettivo, dove sicuramente vorrò un po' dire la mia, cioè non andare là solamente per fare presenza. Perché no, una finale olimpica sarebbe stupendo.
Ricordiamo, le qualificazioni si chiudono per le Olimpiadi a fine giugno, no?
Esatto, sì, il 30 giugno, sì, quindi abbiamo un mesetto,
noi tifiamo per te.
Grazie davvero.
Allora, spesso insomma raccontiamo atleti e gare dopo gli eventi, però insomma ci piace farlo anche prima, perché insomma negli anni molti ascoltatori ci hanno scritto, Ivana, ringraziandoci per aver fatto insomma conoscere gli azzurri, che poi hanno ritrovato magari guardando in TV i mondiali, gli europei, appunto le Olimpiadi. A questo punto sarà così anche per Eloisa Coiro, segnatevi il nome se ce ne fosse bisogno a questo punto. Grazie mille Eloisa, in bocca al lupo.
Grazie mille Gabi.
Noi su questo facciamo una breve pausa, ma torniamo subito per parlare della 100 km del Passatore, rimanete lì.
Personal Best.
E quindi rieccoci, seconda parte, per continuare a parlare di corsa. Abbiamo appena salutato la mezzofondista azzurra Eloisa Coiro, intervista che come sempre potete riascoltare in podcast andando sul sito di Radio 24, e non solo, podcast che anche oggi conterrà dei contenuti extra, in particolare sarà con noi il coach Fabio Vedana per rispondere alle vostre domande in tema di corsa, triathlon e allenamento, domande che vi ricordo ci potete sempre scrivere alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375 7269 212. Nel frattempo, per questa breve seconda parte, ci ha raggiunto al telefono Federico Furiani, vincitore della 7 giorni fa della 100 km del Passatore. Ciao Federico.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Come va? Ti sei ripreso dallo sforzo?
Sì, dai, iniziamo. Da oggi inizio a deambulare meno, diciamo.
Insomma, come è nata l'idea di fare il Passatore? Perché tu arrivi dal triathlon, hai fatto un Ironman.
Sì. L'idea è nata quando, preparando l'Ironman a distanza full con il mio allenatore, e anche lì le ore di allenamento sono tante, quindi le ore passate insieme erano veramente tante, e lui, che aveva fatto entrambi, ha fatto il Passatore per ben 3 volte e mi descriveva sempre questa gara come una gara, diciamo, magica, che gli aveva trasmesso molte più emozioni che fare un Ironman. Quindi diciamo mi ha messo un po' la pulce nell'orecchio, e allora quest'anno, quando pensavamo alla farsi per questa stagione, gli ho proposto se volevamo fare questa sfida, se gli andava di prepararmi per questa sfida, e così è nata, insomma.
Beh, è un po' un nome inaspettato e nuovo, insomma, dell'ultramaratona, in particolare a 100 km del Passatore, l'ultramaratona più famosa in Italia e anche oltre, potremmo dire.
Ed è stato, cioè, ti ha trasmesso poi questa magia oppure ci sei rimasto quasi male?
Beh. Guarda, ho riscontrato tutti i punti che mi avevi scritto perfettamente, sia a livello fisico che a livello mentale. Ho rivisto tutte le cose che mi raccontava, sia la sensazione proprio di essere a Narti quando inizia il calare della notte, a queste strade, a questa energia che ti trasmette la città, la strada e le persone che ti incitano ogni chilometro. Quindi ho rivisto in pieno quello che aveva provato lui, insomma.
Ricordiamo, vincitore 7 ore 10 e 58 secondi, per cui insomma anche un ottimo tempo per un esordio. Come l'hai preparata questa gara?
Ma guarda, l'abbiamo preparata, purtroppo non ho potuto far gare, diciamo purtroppo, però in realtà è stata una fortuna perché il 3 marzo è nato mio figlio, quindi
complimenti.
Sì, grazie, è stato il mio primogenito, quindi avendo mia moglie a casa in queste condizioni ho preferito rimanere sempre a casa piuttosto che allontanarmi per andare a fare gare. Soprattutto diciamo l'unica che avevamo messo veramente in programma era la strada Trasimeno, la gara qui anche per me di casa, che è il Giro di Lago Trasimeno, che molti ragazzi che vanno a fare il Passatore vengono a fare come preparazione. E quella là anche l'avevo preparata molto bene, però per il discorso che vi ho detto prima, diciamo che mia moglie scadeva il tempo il 24 febbraio e poi mio figlio è nato il 3 marzo, proprio una settimana prima. Per chi ha figli ben capisce che io la settimana prima della gara avrò dormito un'ora se va bene, quindi
non bastava,
arrivato il giorno prima della gara assolutamente, però questo è stato forse la mia forza, perché comunque sia ho dovuto fare tutti lunghissimi da solo, al massimo con un amico che mi faceva compagnia in bicicletta, e forse lì è stata, ho capito di essere cresciuto anche mentalmente, perché comunque sia sicuramente andare a fare un lunghissimo in una gara dove ci sono altre persone sei molto più stimolato e avvantaggiato a livello di testa piuttosto che farlo completamente da solo.
Vabbè, certo, allenare la testa è una delle cose più importanti, no? con gare così lunghe. E fino a quanto sei arrivato a fare il lungo da solo o in compagnia, appunto, con un tuo amico?
L'ultimo lungo che ho fatto un mese prima della gara, che era il 25 aprile, feci 60 km con 1000 metri di ascesa, feci solo salita, insomma mi fermai 60 km senza fare un metro di discesa, e lì posso anche dire che mi cadde il mondo addosso, perché comunque sia arrivare a 60 km e sapere di avere ancora una maratona davanti era veramente dura. Sì, dalla parte mia il fatto che comunque ero sotto una fase di carico, quindi anche abbastanza stanco, e in quel caso, in quell'occasione feci solo salita, quindi 60 km solo salita, quindi un pochino questo mi rincuorava, anche se ripeto, pensare di dover correre ancora almeno 3 ore con una maratona davanti il pensiero c'era. No.
Ma a questo punto ti piacciono queste ultramaratone? Direi di sì, insomma.
Sì, diciamo che io sono sempre stato per l'endurance, certo. Adesso questa è andata più oltre le aspettative, quindi poi sulle gare così lunghe, insomma, anche quando parlavamo con Stefano, il mio allenatore, non sempre le cose vanno come uno prevede, perché comunque sia sono tante varianti, come il tempo, le condizioni fisiche, un piccolo imprevisto può diventare un macigno durante la gara, perché comunque sia le ore sono tanti, i chilometri sono tanti, quindi deve filare veramente veramente tutto liscio dalla settimana prima al giorno della gara, e così è stato per me, insomma.
Ecco, ma tu sei andato al Passatore pensando di poter arrivare tra i primi?
Vedendo i tempi dei 2 anni fa, sì, sapevo di andare comunque, se fosse andato tutto liscio come detto sapevamo che sarei andato in una buona posizione a piazzamento, però quando sono arrivato lì la mattina, insomma in mezzo a 3.400 persone, ho detto madonna, forse abbiamo sparato un po' alto.
Invece poi ci sono stati dei momenti di crisi?
Quelli tantissimi, soprattutto passata, diciamo che poi per me, come avete anche detto, è stata, diciamo, la prima ultramaratona in gara, quindi avere anche il tempo totale di gara di fronte, sotto gli occhi, mentalmente un pochino non ti dà questo grande vantaggio, perché tu vedi passare minuto per minuto, quindi cioè, sei lì, e sapere che quando arrivano le crisi ancora sai più o meno il tempo che ti manca, assolutamente non è facile.
Non
aiuta. No. Poi ovviamente anche le crisi, uno quando prepara queste cose sa benissimo che arrivano e deve essere pronto a superarle, perché tanto sicuramente o prima o poi qualcuna ne arriva.
Ecco Federico, in chiusura, hai già messo in calendario qualche altra gara? C'è la Pistoia Betona, un'altra classica, l'ultima maratona 50 km
a fine mese. Ne stiamo parlando questi giorni, non avevamo previsto niente perché il nostro obiettivo era questo, e sicuramente adesso ho bisogno di una settimana, 10 giorni per riposare sia di testa che di fisico, e poi vedremo il da farsi, insomma.
Bene, allora buon riposo e in bocca al lupo per le prossime.
Grazie a voi.
Personal Best Extra.
E quindi chiudiamo anche oggi rispondendo alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto al numero WhatsApp 375-7269-212 e alla mail personalbest@radio24.it. La domanda oggi è per il coach Fabio Vedana. Ciao Fabio.
Ciao Silvio, ciao Ivana, buona giornata a tutti.
Allora coach, Ornella ci ha scritto una bella mail che abbiamo fatto leggere alla nostra speaker Alessandra De Luca.
Buongiorno. Ho 62 anni, peso 62 kg e sono alta 1,70 m. Sono impiegata. Passo più di 8 ore al giorno dietro una scrivania, ma da sempre amo fare lunghe camminate in montagna. Grazie anche ai miei due nipotini, mi si è risvegliata una passione per la corsa che ho coltivato da ragazza. Mi piacerebbe riprendere a correre per pura soddisfazione personale. Da qualche tempo ho l'abitudine di svegliarmi molto presto per camminare veloce 3 volte a settimana prima di andare a lavorare, alternando cammino e corsa per 1 o 2 minuti per complessivi 35-45 minuti. Ultimamente ho fatto quasi 6 km in 45 minuti con 147 pulsazioni. Per caso, domenica scorsa, ho scoperto il vostro programma che mi ha favorevolmente impressionato. Sto riascoltando le puntate passate e così provo a chiedervi qualche consiglio per migliorare un pochino la mia prestazione che non riesco a migliorare. Mi piacerebbe riuscire a correre per 5 km. Credete possibile che ci possa riuscire? Ho un'alimentazione sana, ma non faccio mai colazione e mai spuntini durante la giornata. Vi ringrazio per l'attenzione e complimenti per la trasmissione. Ornella.
Bella. Wow, che bello, mi sono emozionata. Grazie Ornella di questa bellissima mail. Grazie.
Fabio.
Anch'io sono felicissimo. Si vede che tutti gli insegnamenti e tutti i consigli che abbiamo dato in questi... Ormai quanti anni sono? Sì,
ormai 7, 8, non so, ho perso il conto.
Abbiamo perso il conto, veramente.
8 anni.
8 anni. Secondo me incarna proprio lo spirito che abbiamo sempre cercato di proporre ai nostri ascoltatori, cioè il fatto di appassionarsi alla corsa e di vivere la corsa per migliorare la propria vita, il proprio lifestyle. È proprio questo che ci sta testimoniando la nostra Ornella. Ci dice, mi chiede un consiglio per come migliorare la performance e per arrivare a correre 5 km. Secondo me è sulla strada giusta. Può aumentare il numero di minuti che corre. Lei, se non erro, è arrivata a fare 2 minuti di corsa e 1 minuto di cammino per 45 minuti. Può cominciare a fare 3 minuti di corsa e 1 minuto di cammino, arrivando fino a 4 minuti di corsa e 1 minuto di cammino. Cioè, quindi, aumentare sempre di più i minuti che corre, sempre cercando di correre bene, quindi con la cadenza di passo giusta, con la frequenza cardiaca che non si alza troppo. E quindi questa, secondo me, è la strategia giusta per arrivare poi a correre finalmente 5 km senza mai fermarsi. È una cosa assolutamente fattibile che può raggiungere nel giro di 2-3 mesi, quindi se dà continuità, quindi riesce a fare questo cammino corsa per almeno 3 volte a settimana, sicuramente è un obiettivo che può raggiungere. Quello che possiamo anche suggerire alla nostra ascoltatrice è di usare anche un altro stimolo aerobico, che potrebbe essere quello per esempio di fare delle passeggiate in bicicletta che aumentano la resistenza, o delle camminate in montagna, Okay. Adesso che viene la bella stagione, il fatto di fare del hiking, cioè di fare delle camminate in montagna, può aiutare a migliorare sia la forza degli arti inferiori quando facciamo la salita, sia anche quando facciamo la discesa, e poi di migliorare il sistema cardiocircolatorio. Quindi di usare sempre un metodo multifattoriale, quindi usare più stimoli per ottenere gli adattamenti che ci permettono di poi portare ad obiettivo la nostra aspirazione di correre con continuità pur avendo iniziato in tarda età.
Allora, volevo aggiungere una cosa a riguardo all'alimentazione. Ha detto che comunque lei va a correre a camminare, a correre al mattino presto. Vabbè, non c'è Francesca, quindi però questa cosa, insomma, lei ha detto che non fa colazione, non fa appunto spuntini. Però se va a correre molto presto, comunque a camminare velocemente presto, io consiglio che almeno qualcosina dopo. Un po' per integrare, perché poi dopo il recupero è più veloce. Sì. Quindi non so, se cerca di trovare qualcosa che magari ti piace, Ornella, così è
per integrare un po'.
Sì, per integrare un po'. Sicuramente bere tanto, ecco, magari non so se gli piacciono le spremute, comunque qualcosa che l'aiuta, un po' di proteine ci vogliono.
E l'ultima cosa sulla l'attrezzatura, non abbiamo parlato dell'attrezzatura, cioè delle scarpe e dell'abbigliamento, di farsi consigliare, ci sono ormai tantissimi negozi super specialistici, per cui è bene. Sì, perché non c'è la scarpa perfetta, c'è la scarpa giusta per te, l'abbiamo sempre detto, quindi è importante anche sulla scarpa, quindi andare in un negozio specialistico per la corsa che ti possa consigliare, magari facendoti provare le scarpe su un tapirulan, ormai è un servizio che fanno molti negozi specialistici, perché ti permette... La scarpa è fondamentale per poter correre bene e per poter prevenire eventuali patologie da sovraccarico.
Perfetto, aspettiamo a questo punto la mail di Ornella nei prossimi mesi
di risposta
che ci dirà fino a che punto si è spinta in qualche modo, no?
Assolutamente, l'aspettiamo, quindi Ornella, mi raccomando.
E su questo anche per oggi siamo arrivati alla fine della puntata, per cui grazie mille come sempre al coach Fabio Vedana, a presto.
Grazie Ivana, grazie Silvio e buon allenamento a tutti.
Grazie Anna Riva in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, noi ci sentiamo tra 7 giorni, buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili con contenuti extra in podcast e su radio24.it.